Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
This song is dedicated to all the children around the world. Bulma sen, bulma gizme dire, gafok niyo, hamuma, linek titi sama suf, aksi ginaw, beguma, kuma hol dal diniyo. Li nek si ya mo ne si man li ne si man mo di len japp de
Revnik and rudeness, we should be using all the ones that practice wicked charms. With the sword to the stone, bad to the bone, battle's not over even when it's won. And when a child is born into this world,
seconds away, just as long as I stay, I'll be waiting. It's not a second, 7 seconds away, just as long as I stay, I'll be waiting, I'll be waiting. J'assume les raisons qui nous poussent de changer tout. J'aimerais qu'on oublie d'un coup d'œil pour qu'ils espèrent. Beaucoup de sentiments de race qui font qu'ils désespèrent. Je veux les calmes prouver, les amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils le fient. Les infos qui ne divisent pas, changer. 7 seconds away, just as long as I stay, I'll be waiting. It's not a second, 7 seconds away, just as long as I stay, I'll be waiting. Oh, I'll be waiting.
Questi erano gli Eurythmics e Houston Dur in 7 Seconds, una vecchia canzone di Houston Dur rifatta, in questo caso a un concerto che c'è stato nel 2003 per celebrare una delle varie celebrazioni che si sono susseguite in questi anni, che tra l'altro ce ne sarà una nuova proprio nei prossimi giorni, dedicata a Nelson Mandela. un concerto molto africano per una puntata molto africana. Rinaldo Casali al microfono, Francesco Franceschini in regia, per la puntata di Adesso in Onda numero 7. Adesso qualcuno si rimarrà un po' spiesa, dice come la settimana scorsa avete fatto la puntata numero 227.
Non si può fare la 7 dopo la 227.
Anziché andare avanti di una, siamo andati indietro di 220.
Perché?
Ma perché adesso noi lo spieghiamo. In realtà Francesco l'aveva già in qualche modo evocato la settimana scorsa, per la puntata in con cui abbiamo chiuso la stagione, la quinta stagione di Adesso in Onda.
Io che pensavo di non vederti fino a settembre, e invece
eccoci invece, qua, eccoci perché qua. Appunto noi siamo già in replica, per così
esatto.
dire, il meglio di Adesso in Onda 2005-2009, però questa è una delle nostre tipiche repliche in diretta. Noi appunto ogni estate ne facciamo una. La cosa carina,
ci togliamo subito il pensiero.
Esatto, allora, la cosa carina è che noi 2 anni fa abbiamo fatto la puntata numero 9, l'anno scorso abbiamo fatto la puntata numero 8 e quest'anno facciamo la puntata numero 7.
Quindi preparatevi che l'anno prossimo la 6 vi tocca proprio.
Esatto, oppure la 10, vediamo.
Oppure insomma. La 10.
Ma intanto staremo lì. E sono le puntate appunto del 2005, quindi oggi riprendiamo un tema che abbiamo affrontato appunto nella settima puntata di Adesso in Onda nel 2005.
L'era Lombardini, ti ricordo.
L'era Lombardini, esatto. Nella prima stagione di Adesso in Onda, una delle puntate più belle, devo dire, per questo che abbiamo deciso di rifarla.
Nonostante
Lombardini era stata una delle più belle che abbiamo fatto, per il tema e anche per gli ospiti che avevamo avuto, e che è tornato a trovarci dopo 4 anni per tornare a parlare di Africa, e di Nebo.
Grazie.
Presidente dell'associazione Namaste.
Grazie a Zia Neari per avermi invitato di nuovo.
È di un personaggio conosciutissimo.
Una strada che si può correre 2 volte vuol dire che c'è qualcosa di importante.
Ecco.
Attento che ti fa le stesse domande di 4 anni fa, lui.
Sì, sì, io non c'ho la scaletta, sennò avremmo rifatto. No, in realtà noi abbiamo anche degli spunti di attualità, ecco, possiamo ritornare un po' sulle cose che abbiamo detto, ma abbiamo anche molte novità, perché l'Africa proprio in questi giorni è al centro dell'attenzione, perché si sta per aprire il G8 all'Aquila, dove è stato chiesto, no, da molti che l'Africa diventi in qualche modo protagonista, tanto più che ci sarà un presidente degli Stati Uniti africano per la prima volta, quindi c'è stata una bella intervista, anzi ve lo dico subito, andatela a cercare su internet, uno speciale bellissimo che ha fatto La Stampa, un numero speciale della Stampa interamente dedicato all'Africa, proprio in occasione del G8, in cui tra l'altro c'è Bob Geldof che intervista Silvio Berlusconi, che è bellissimo. più che intervistarlo, lo cazia, perché gli dice lei, l'Italia è l'unico paese che non ha mantenuto gli impegni che erano stati presi all'ultimo G8, e praticamente ha rispettato il 3% delle promesse per quanto riguarda gli aiuti all'Africa. L'Italia
qualcosa è già.
Gli ha detto Silvio Berlusconi, se lei non vuole diventare Mister 3%, gli ha detto
3%.
Sarà meglio che sia stata una regolata, Berlusconi il primo non l'ha capita la battuta, poi se l'è fatta tradurre bene e si è un po' incavolato.
Pensa se fosse stato il contrario, cioè che Berlusconi intervistava Bob Geldof
sarebbe stato. Ma è un dossier veramente bello, interamente online, in cui ci sono gli interventi di Desmond Tutu, di anche artisti come Jovanotti, di politici, di grandi personaggi dell'Africa, insomma, quindi andatelo a vedere. Noi invece abbiamo come base, abbiamo qui sotto gli occhi appunto il numero di Adesso, da cui prese le mosse la puntata di 4 anni fa, il numero dedicato proprio all'Africa, un numero interamente africano di Adesso, e che Eddie mi stava dicendo fuori onda, una cosa che mi ha fatto molto molto piacere.
Fratello mio, davvero, per ritornare qua vuol dire tornare a casa, home, quello che si chiama home, coming back home, e tornare a casa vuol dire il luogo dove ti trovi, ti ritrovi, perché non soltanto per il nome, ma la sensibilità comunque delle tutti operatore di questa redazione, e ci fa molto molto piacere perché si parla di un gigante sconosciuto ancora, e non sappiamo alla fine il perché. Poi c'è qualcuno che vuole sabbiare completamente l'Africa, e anche perché quello che ci dice anche l'archeologia stessa, dice che il primo uomo, se era scimmia, sicuramente era dell'Africa. Se comunque andiamo a vedere anche altri studi, io penso che la Terra è ancora più vecchia, antica, no? Che esiste. È enorme. La cosa più brutta è questo, che voi avete sostituito il Ministero della Pubblica Istruzione, nel senso che il corso di studio per l'Africa si fa qui al CNA, invece di farlo nell'aula delle scuole, nelle biblioteche. E non ho mai visto nessuna scuola dove si studia un paese africano. E questo qua è un deterrente, questo qua. Questa è una cosa brutta, brutta, bruttissima per i bambini che stanno ancora crescendo. Per una società, poi anche quelli italiani che stanno diventando sempre molto, molto più, sempre, sempre più multiculturale, multietnica. Quindi quando, per esempio, non si lascia questi bambini, non si permette a questi bambini di studiare, di conoscere altri popoli con cui condividono, che hanno portato il loro bagaglio culturale nelle classi e scuole di ogni ordine e grado, è qualcosa che non è bella. Oggi io faccio subito riferimento a giganti come il Papa, che è andato in Africa pochissimo tempo fa. Ha visto con i suoi occhi quello che ha visto Giovanni Paolo II. È ritornato e tuona in continuazione dicendo che non si può non vedere, anche mandare riflettori a questa parte del continente. Però chi abbia mandato queste cose qua? Soltanto voi di TNA. Quindi noi vi chiediamo di continuare comunque in ogni caso, perché essendo protagonisti, essendo precursori di questo qua, noi pensate che noi stiamo parlando di 4 anni fa, ma qualcuno ha cominciato oggi a parlarne, quindi siete i primi, chi prima Anderni si dice 2 volte, no? Quindi io penso che nel corso di questa trasmissione sicuramente qualche cosa dell'Africa ne conosceremo. E quando io vado nei negozi oggi e vedo la banana, e vedo mango, e vedo per esempio i cibi del mio paese, tutto quanto ai supermercati e cose varie, dico qualche cosa comunque sta cambiando. E il mercato equo di Dale sono stati anche i grandi protagonisti in questo senso, perché il motivo non era soltanto di fare pubblicità, ma far conoscere che cosa vuol dire il popolo, i loro usi e costumi, ma più che altro il commercio che sta dietro questa gente qua, che sono super sfruttati. Quindi pensate che l'Africa è pieno di zone belliche, immaginate, ma non c'è un paese africano dove si producono le armi. E perché? Perché siamo pieni di armi quando non produciamo le armi? E qua, perché qualcuno non vuole che si sappia questo qua. Ma l'Africa poi non è solo questo, perché l'Africa è sorriso. E perché tantissima gente parla tanta di quelle lingue diverse, ma il sorriso lo capiscono tutti quanti. E nei nostri fratelli e sorelle che zompano sull'immondizia per cercare qualche cosa da raccapezzare dell'immondizia, quando sotto la terra hanno diamante, è veramente il contrario di tutti i contrari.
Le contraddizioni, non è la grande ricchezza africana. Tra le novità di quest'anno rispetto a 4 anni fa c'è anche un ospite in più che abbiamo, che io saluto subito, che è Anna Gabrowska, ed è una, insomma, la particolarità è che qui abbiamo anche 2 mondi a confronti, cioè l'Africa più nera e l'Europa più bianca, per così dire, nel senso che il nord del nord e il sud del sud, no?
Che sta avvicinando comunque.
Che stanno molto vicini ultimamente, almeno qui a te, vero Anna?
Vero, buongiorno a tutti, grazie di invito. Io penso che non è un caso che io sono qui, perché devo dire che veramente su di Eddie ho trovato un grande amico. Un amico da anni, e per questo può darsi che siamo spesso insieme, siamo adesso anche qui, grazie.
Appunto, io volevo fare questa domanda, Anna, perché la percezione appunto che probabilmente c'è in Polonia dell'Africa è completamente diversa da quella che c'è in Italia, non tanto per una lontananza geografica, che comunque anche quella conta, perché ovviamente insomma penso l'Africa è più vicina all'Italia di quanto l'Italia sia vicina alla Polonia, insomma, quindi... Ma anche perché l'immigrazione, sicuramente in Polonia è un fenomeno, c'è molta immigrazione attualmente, e mentre c'è ovviamente pochissima immigrazione, quindi mentre in Italia anche l'incontro, no, con l'Africa è in gran parte proprio dovuto agli immigrati, in Polonia questo immagino non ci sia. Quindi come viene vista l'Africa in Polonia?
Io penso che noi persone proprio europei li vediamo tanto bene, li accogliamo anche, tanto anche per questo che africani si trovano di più in grandi città dove sono università. E per questo da noi altre nazioni di altro colore di pelle di più arriva per studiare a Cracovia, a Varsavia, a Lodz, si trovano le persone. Per questo noi siamo aperti a tutti e per questo non c'è sta questo problema di accogliere, perché sono nostri fratelli, come dice Edi.
Ecco, e qui, qui a Terni appunto voi vi siete incontrati e collaborate appunto molto spesso. Edi ha avuto una parte importante anche nell'organizzazione del... della giornata polacche, sì, al Cantamaggio, del, sì, quale abbiamo parlato anche qui in radio.
Sì, sì, mi ha salvato la vita, mi ha, ho trovato un grande appoggio su di Edi. Qui, adesso, quando io non sento un po' di Edi, mi manca il telefono. Scusa di moglie.
Allora, Anna, vedi, ce ne sono persone che sono nati, no? Per guidare altri, e persone che hanno sensibilità plus rispetto agli altri, perché è un impulso, perché è un motore. Anna ha potuto organizzare quello che ha fatto Anna. La città di Terni non può non scriverla sulla storia della città di Terni, perché per la prima volta che si spostano un'intera città con i propri assessori, con le proprie amministrazioni per la nostra città. Solo che abbiamo mancato, qui a Terni. E molte volte, forse perché stavamo in campagna elettorale, quindi un po' di distrazione ci sono stati. E abbiamo colto questa occasione. Comunque, in ogni caso, sentendo cittadini di Terni, per sostituire anche l'amministrazione, che era completamente assente. Se non fosse magari che Paolo Raffaele, l'ultimo minuto, ha cercato di recuperare qualche cosa. Ma l'amministrazione era completamente assente. Tu, come vuoi, chiamali. Tutti quelli che devono essere presenti a questo momento. Ma la cosa più importante è come è andata a finire. L'obiettivo, lo scopo, perché si è arricchito molto. Avete visto anche il caro, no, della popolazione della Polonia. È stata una grande cosa organizzata dalla comunità polacca, no, di cui Anna è il presidente. E non solo. Vedere i bambini della città di Polonia che sono venuti a Terni insieme ad altri bambini di Terni. Vedi, quando ci sono i bambini è lì che vedi il vero mondo, no? Nessuno pensava più che quelli di Polonia, questo qua. Vedi, tutti i bambini giocavano, e anche noi i grandi, cioè i vecchi, non i grandi, a dire, noi i vecchi. Siamo mischiati con ognuno, ognuno ha preso l'altro, abbiamo parlato tutti insieme, è stata molto bella. L'accoglienza a Palazzo Spade è stata comunque una cosa bella. Perché si è evidenziata che sono arrivati in una città. E questo qua, per questo ringrazio anche Paolo Raffaelli, comunque, come sindaco.
Una cosa che vorrei cogliere di quello che hai detto, che adesso è sulla un po' dall'argomento Africa, però è una notazione, io vorrei stigmatizzare la cosa molto triste che c'è stata in generale, non solo nel discorso del caro polacco, purtroppo l'abbiamo visto in tante altre cose, cioè il fatto che un'amministrazione a fine mandato si preoccupa più di rivincere le elezioni che di fare il suo dovere fino in fondo. Questa è stata una cosa molto brutta che si è vista per gli eventi valentiniani, si è vista per il Cantamaggio, si è vista per Verde Estate, con i centri anziani, di cui tuttora non esiste un programma completo perché nessuno si è preoccupato di stamparlo. Questo è molto brutto e questa è una cosa che secondo me è importante denunciare, cioè un'amministrazione deve fare il suo dovere fino alla fine, non si può sei mesi prima delle elezioni lasciar perdere i propri e far pensare soltanto a cercare di vincere le elezioni, come è stato fatto purtroppo da tanti assessorati e in generale da tutto, e appunto le conseguenze si sono viste al Cantamaggio, ma si erano viste prima ancora, ripeto, agli eventi valentiniani, e se ne sentono tuttora, perché le cose che dovevano essere fatte adesso non sono state fatte perché chi c'era se ne fregava, perché doveva pensare soltanto a prendere voti e a confermarsi magari la poltrona. Invece una cosa che mi ha colpito di quello che hai detto, Eddie dice sempre delle cose che a me mi tira fuori delle immagini che mi colpiscono fortemente. Io, c'era stata questa di Mamma Africa che all'ultima puntata alla puntata che abbiamo fatto 4 anni fa gli ha dato il nome proprio, perché fece una descrizione così bella dell'Africa come mamma proprio, no? E della donna africana. Adesso mi ha colpito anche l'immagine del bambino, no? I bambini, negli anni 30, no, ai tempi del colonialismo, il bambino africano era quasi un oggetto estetico, no? Una cosa esotica, una cosa che... Il negretto, no? Il classico negretto. Sì. Negli anni 80 era il bambino con la pancia che moriva di fame in Etiopia. Sì. Oggi che cosa rappresenta, secondo te, per il mondo il bambino africano?
E continua a rappresentare questo qua, perché non c'era più stata la vera politica, no? Per quel continente. Sai perché dico continente? Il continente perché molti non sanno che l'Africa è un continente. Se tu esci adesso a Piazza Tacito, ti danno laggiù in Africa. E quindi sembra che ho una specie di stroncone o una specie di acqua sparta, mi capisci? Allora, si pensa che sia un villaggio o un qualche cosa, ma non è quello, è un grande continente. Solo il mio paese, la Nigeria, è 3 volte l'Italia. Soltanto il Sudan è come tutta l'Europa. E quindi cominciamo a avere una dimensione, no, di quello che potrebbe essere l'Africa. Allora, il bambino africano oggi è ancora rappresentato in questa maniera. Per questo motivo ancora oggi al G8, che vogliono estendere al G14, a G20, e non si capisce più a quanto G, no? I punti, alla fine andiamo fino a pure a punto G, no? Dell'Africa. Cioè, vale sempre, ecco. Allora, non si capisce per quale motivo ancora. Ma qui si tratta di un essere umano. Essere umano lasciato... Le posso dare un esempio di quello che è il mio paese, per esempio, soltanto un pezzettino del mio paese. Dove la Gipetroli va a fare l'estrazione del petrolio, insieme alla Eni, che cosa succede lì? È la delta della Nigeria. Quella è la zona che forniva il pesce a tutta l'Africa. Oggi, in quel posto lì oggi, quell'acqua lì è piena di petrolio. Le mamme lavano i loro bambini lì, con l'acqua mischiata col petrolio. Non ci sono le strade, non ci sono neanche le case fatte per la gente della zona, non ci sono le scuole. Allora, che cosa si lascia a questa gente che vi lascia al 100% di estrarre il petrolio? Cioè, non si poteva dare qualcosa in ritorno a queste popolazioni. Quando uno si arrabbia, poi si dice che diventano terroristi, hanno sequestrato, ma è la rabbia. Una volta, infatti, qualcuno fu sequestrato. Però di quei ragazzi lì dicevano, noi non siamo Bin Laden, non siamo sequestratori. E abbiamo trattenuto questa gente perché volevamo che Kofi Annan, all'epoca segretario generale dell'ONU, venisse lì a vedere quello disastro ambientale che hanno fatto nel nostro paese. Non ci hanno lasciato niente, non possiamo neanche vivere qua. L'unica persona che è di fama mondiale come scrittore, Ken Saro-Wiwa, l'hanno preso e l'hanno massacrato, scaraventato il suo cervello dappertutto. Quindi per farlo stare completamente zitto. E questo qua è possibile ancora? Nel 2000 che cosa siamo? 9? Ecco, questo è una parte di questo. La cosa che io posso dire che poi comincia anche a venire adesso è questo. Noi abbiamo Nelson Mandela, che è sempre un punto di riferimento sicuro, e speriamo proprio che vivrà ancora per altri 200-300 anni per portare avanti la storia, no? Perché questi qua sono percorsori. Uno. Due, che noi abbiamo Obama, che sta diventando qualcosa. Quindi il figlio dell'Africa oggi pensa che anche lui un giorno sarà qualcosa di qualcosa. Però è l'Occidente ancora che non è ancora la sensibilità giusta per poter affrontare la questione dell'Africa, perché o si sentono in colpa di quello che sono stati fatti durante tantissimi di quelli colonialismo, o non hanno voglia proprio di fare assolutamente niente. Però i figli dell'Africa non stanno più a guardare, perché c'è già un precedente. Precedente quali sono? Che un uomo lasciato in galera per 28 anni e appena uscito è diventato presidente. Che un uomo che i suoi bisnonni hanno costruito come schiavi la Casa Bianca, oggi è presidente lì. E allora qualche cosa sta muovendo in ogni caso. Anche nel nostro piccolo ambiente come Terni, qualche cosa sta muovendo. Poi ve lo dirò nel corso della trasmissione.
Quindi ci hai dato anche dei segnali di speranza, no? Quindi da una parte sì. Nelson Mandela è un caso, un personaggio che è già storia, dall'altro Obama è un personaggio che appunto 4 anni fa, questo, insomma, andate a guardare le date, proprio perché quando noi abbiamo fatto la puntata con Eddie sull'Africa nel 2005, Obama... totalmente sconosciuto al mondo, ma anche abbastanza sconosciuto in America, era appena diventato senatore, quindi aveva appena iniziato la sua carriera politica in realtà, perché prima insomma aveva fatto consigli federali, cose piccole insomma. Quindi mentre noi parlavamo di Africa 4 anni fa, Obama prendeva il suo posto come senatore in America. 4 anni dopo appunto,
cose stranissime.
È stata anche una carriera fulmina, cioè è stata veramente una dei pochi casi in cui veramente un uomo è venuto dal nulla,
sì.
Anche proprio politicamente, cioè non era figlio di un altro presidente oppure governatore oppure chissà che, era uno che ha iniziato la carriera politica 4 anni fa in modo importante, cioè l'avvocato, e che è diventato, e il cui padre era proprio dal Kenya, no? Se non sbaglio.
Sì, sì, del Kenya, sì.
Quindi, e adesso lui appunto andrà in Africa. Ha deciso di non andare in Kenya per non far sembrare che sia una cosa personale, ma andrà nel Ghana, da cui proprio partivano gli schiavi che poi andavano in America. Quindi è un segnale comunque Obama, e mi ha colpito che quando hai detto che oggi un africano sa che non è che deve necessariamente essere, nessuno deve andare a fare chissà che cosa, sì. Potrebbe diventare presidente degli Stati Uniti,
no,
quindi significa tu puoi diventare, no?
Quando Obama dice yes we can, quel yes we can è diventato uno slogan, ma uno slogan azzeccato, nel senso che, e oggi anche se per esempio piccole cose che noi facciamo qua anche nel gruppo, io penso anche Anna dice yes we can in giro, ormai è diventato però c'è un altro slogan che è importante, l'altro slogan è I care, mi importa. Anche quello lì è molto molto importante. Ai che mi importa.
Don Milani.
No? Esattamente, bravissimo. Allora, quello lì potrebbe essere il prossimo slogan che deve utilizzare il Giotto. Più che troppe righe, quelle cose rinchiuse in quella cosa lì è una grande botto per il Giotto. No? Allora, se noi possiamo tutti quanti, nel nostro piccolo, guarda che i missionari hanno dato l'anima veramente per fare qualche cosa. Ma tu sai che però hanno bisogno degli aiuti. Perché da noi si dice, in Africa si dice che un albero, per quanto può essere grande, non ha mai fatto una foresta. No? Ci vuole l'aiuto, la sensibilizzazione di tutti quanti, perché è la dignità dell'Africa. I figli dell'Africa oggi rivolgono la loro dignità, quelli che hanno strappato a loro nonni, a loro bisnonni. Per questo motivo noi, ognuno di noi oggi stiamo dicendo, ma si può progredire un continente quando almeno, diciamo, 65-70% di quella regione o di quella popolazione sono i giovani? È impossibile. Però bisogna cominciare da qualche parte, dalle istruzioni, dalle scuole. Per questo motivo noi apprezziamo gli impegni che fanno diversi ONG, diversi, ma di missionari prima di tutto, perché sono loro che hanno rischiato, molte volte catturati, molti sono morti, però hanno insistito. Per questo motivo il Papa ha fatto quella lettera che ha fatto al Presidente del Consiglio, dicendo, per favore parlate e non dimenticate questa gente, perché alla fine non si sa, potrebbe che alla fine tutti quanti noi torneremo là, se questa crisi continua andremo lì a coltivare. Qualche scienziato diceva pochi giorni fa, non ritorneremo sulla Luna, non andremo sulla Luna a abitare, vivremo qua. E quindi, e come abbiamo tenuto qui, così vivremo. Ma voi sapete che un africano ha quella cosa lì, che ha anche il polacco, che ce l'ha dimostrato Paolo Giovanni Paolo II, cioè l'accoglienza. E quando parlavo di Mamma Africa, è il braccio, quel grande cuore di sentimento, è quel seno lì che non c'ha il latte ma ugualmente cerca di nutrire, e quindi che non mola, ma con sorriso, lasciando tutto quanto a voi.
Sono immagini bellissime comunque. E appunto, parlando ecco, anche degli aiuti all'Africa, molti dicono adesso, molti africani dicono lasciateci in pace, lasciateci fare da soli, è meglio che ve ne andate piuttosto che stare qua perché fate più danni che altro. D'altra parte sono tanti appunto ormai la linea che vige è proprio quella di aiutare in realtà appunto a essere autonomi, no? Perché in realtà probabilmente dopo il colonialismo c'è stata una forma di assistenza che era un'assistenza coloniale, no? Sì, nel sì, senso sì, vi sì. Aiutiamo noi, basta che continuate a fare quello che diciamo noi.
No? Infatti è così.
Ecco, oggi secondo te la strada che sta prendendo il rapporto appunto tra paesi ricchi, diciamo, e Africa, qual è e quale può diventare?
Allora, la cosa migliore in assoluto, vedi, l'Italia ogni tanto propone delle cose eccezionali. Io mi ricordo, c'ero io, nell'87, c'era la legge 49 dell'87, era la legge sulla cooperazione internazionale allo sviluppo. All'epoca organizzammo con diverse organizzazioni al Ministero degli Affari Esteri, cioè DGCS, che sarà la Direzione Generale della Cooperazione Internazionale, per vedere che cosa potevamo fare. Uno, promuovere per esempio l'agricoltura, perché abbiamo pensato che, cioè a pancia piena, per emigrare uno ci ragiona mille volte. Quindi promuovere l'agricoltura, studenti che lavoravano in agricoltura, in medicina, in farmacia, quelle lì che potevano dare, tappare in tanti buchi, no? Subito. E quindi un intervento immediato. Però fu tradito la cooperazione internazionale. Le posso dire una parola sulla cooperazione? Qualcheduno italiana, con 104 miliardi di allora, che valeva tutto, è andata a fare la diga per creare vasche di pesce, cose varie, pulite, aria ottima, quindi pesci biologici erano questi qua, in un luogo dove la gente per cultura non mangia il pesce. Cioè questo qua sarebbe un modo di poter rendere questa gente autonoma nel loro luogo. E quindi ce ne sono stati tradimenti vari, ma oggi io penso che viene vigilata, c'è un maggior controllo, perché anche gli africani entrano su questo. Quello che deve uscire fuori, che noi pensiamo, non so, vedi per esempio, hai parlato prima dell'assistenzialismo. L'assistenzialismo, se non è costruttivo, è dannoso. Abbiamo cominciato nel nostro piccolo anche con la direzione generale dell'ASL di Terni, cioè che voleva devolvere qualche piccola somma a un ospedale dell'Africa, di Sierra Leone. Noi, Namaste ha chiesto all'ospedale, collaborando con loro, dicendo no, forse la cosa migliore per noi sarebbe questo, di chiamare un medico da quell'ospedale, farlo venire qua e fare una specializzazione. Così è stato. Ha fatto 2 anni di ospedale di Terni, hanno lasciato tutti i reparti e qui ha collaborato anche molto professor Parisi, che oggi è diventato amico di quell'ospedale, per Terni e quell'ospedale. Mm-hmm. Perché gli hanno lasciato tutti i reparti. Questo ragazzo ha imparato la lingua italiana, è stato ospitato a San Valentino all'appartamento, no, degli studenti di cooperazione lì, e finito questo qua è tornato lì adesso. È un punto di riferimento dell'ospedale di Terni, là. Qualsiasi cosa, novità nel campo di medicina, lui lo apprende immediatamente in lingua italiana in tutti i modi. Quindi questo qua per esempio è un aiuto vero, e lui fa formazione ad altri medici lì. Quindi investire sulle persone.
L'Africa, ecco, investire sulle persone, questa può essere un bene.
Esattamente. L'Africa ha bisogno di nuovi gruppi dirigenti. Allora, perché hai toccato un tasto eccezionale adesso, aiuto. Che cosa si potrebbe fare? Mi hai fatto come domanda. Allora, intanto nel nostro piccolo l'Umbria ha una legge 24 che è una legge sulla cooperazione internazionale. Però era una legge disastrata, nel senso che ognuno andava lì a prendere i piccoli orticini suoi, 2.000 euro, 8.000 euro, 10.000 euro, questo, e poi andava lì, diceva che deve fare il pozzo e cose varie, poi il pozzo ce l'ha aperto, che poi alla fine quando piove, la gente non è che c'ha mai il bagno così, quindi tutti quanti rientrano nel pozzo. Cioè, alla fine abbiamo chiesto alla Regione dell'Umbria di fare aggregare tutti quelli che vanno lì, perché molta gente, quando è freddo qui, va in Africa. Quando comincia a piovere in Africa, che abbiamo monsoon lì, ritornano in Italia, che è estate. Quindi gente sempre abbronzata, che vanno lì, vanno lì e ritornano qui. E dicono che fanno cooperazione internazionale. Tutto una grande stupidaggine. Allora oggi noi abbiamo creato un tavolo Africa. È un protocollo fatto con tutti quelli che vanno in Africa. Perché noi abbiamo detto a loro, non potete partire da qui e andiamo a aiutare l'Africa. Ci sono figli dell'Africa qui. Prima di andare lì, chiedete qual è la priorità, qual è la cosa migliore. Coinvolgere loro in maniera che sia partecipata. Quindi non è che abbiamo soltanto bisogno di pomodoro, ma abbiamo bisogno veramente di qualcosa di concreto. Per questo motivo si creò la tavola Africa, che sta veramente funzionando, grazie veramente anche al nostro amico qui, di Terni, che è Stufara, no? Che ha preso proprio come delega la cooperazione internazionale, trasferito dal presidente della giunta regionale. E speriamo che funzioni questo. La seconda cosa è questo qua, che a Terni c'è un grande movimento sulla questione dell'Africa, che sa molto bene Anna, si chiama, un'associazione che si chiama Institute for Development and Cooperation in Africa. In ottobre ci sarà il primo forum regionale sulla cooperazione internazionale. E per questo motivo stiamo correndo al Ministero degli Affari Esteri, al governo, in Senato, per coinvolgere il governo, perché quel giorno chi deve venire a quella riunione, a quell'incontro, deve dire che cosa farà il giorno dopo o che cosa viene ad annunciare che farà, perché siamo stanchi di quando si deve fare un forum sull'Africa, queste cose qua. Si vanno a chiamare i bambini delle scuole e riempire tutta l'aula. E poi si dice che siamo in 200, magari la questura dice che siamo in 30. Allora, quindi vogliamo soltanto gente che può contribuire in tutti i modi per lo sviluppo dell'Africa.
Bene, questo è importante, siamo quasi in chiusura. Una domanda, volevo fartela così, passando un argomento apparentemente più leggero, ma credo che potrebbe essere importante, ma te lo chiedo a te da africano. Quanto può essere importante, cioè, abbiamo la foto proprio qui sulla pagina aperta di adesso con Mandela che stringe la Coppa del Mondo. Beh, 4 anni fa già avevamo annunciato la notizia, perché la notizia già si sapeva, adesso è sempre più vicino, ci sono appena svolti la Confederation Cup proprio in Sudafrica, proprio in preparazione dei mondiali,
e hanno dimostrato comunque che
è la prima volta in assoluto non solo che c'è un mondiale in Africa, ma è la prima volta che c'è un mondiale che non si fa né in America né in Europa, ed è proprio l'Africa il primo continente a ospitare un altro mondiale. Un grande evento come un mondiale in Africa, cosa rappresenta?
Rappresenta un cambiamento, no? Rappresenta un grande cambiamento. È un modo, la sensibilità, perché guarda, basta pensare che per Obama, per essere presidente degli United States, non sono stati grandi corporations che le hanno dato la mano, sono i ragazzini, il popolo stesso, di bianco, la gente, puntando sulla qualità. È una vetrina giustamente per l'Africa, ma più che altro dietro è per poter sensibilizzarsi sulla questione dell'Africa, più che altro. Sudafrica, sono pionieri di quello che riguarda l'apartheid, no? Se non dimentichiamo questo qua, e la casa da dove sono, cioè la storia di ieri partiva anche da lì, la storia di oggi partiva da lì. Quindi io penso che in questa maniera si comincerà a valorizzare i giocatori africani, che anche loro stessi, perché l'Africa si sta massacrando per prepararsi a questo evento, tutta l'Africa. E c'è un'unità, un'unione, no, dell'Africa, UNO dell'Africa, di cui Gheddafi comunque questa volta è il presidente. Io penso che è una grande vetrina, e lì si parlerà di grandi cose, tipo l'agricoltura, come si può sviluppare l'Africa, perché non finirà soltanto dentro gli stadi questo evento delle Olimpiadi. E io penso che è stata una cosa fatta bene, di poter distribuire, decentrare le cose, perché il nostro pianeta si è andato in Cina a fare questo qua, scusami tanto, anche l'Africa, scusa se è poco.
Bene, noi abbiamo concluso questo appuntamento, spero che poi, adesso che abbiamo rifatto la puntata di cui ci mancava la replica, poi ritornerà anche per una nuova puntata.
Immediatamente, perché, anche dopo domani, ragazzi, perché è importante anche ritornare dopo il G8. Un bambino ha scritto al G8, della scuola, non so, di Rieti, dicendo, questa volta noi come scuola, noi vogliamo sentire qualcosa dell'Africa. Se non fate qualcosa, non crederemo più in voi. I bambini, e l'hanno letto questo qua. Non crederemo più in voi se non fate veramente qualcosa, perché noi abbiamo altri bambini come noi che non hanno le scarpe, mangiano male, nel loro modo, no, di dire qualcosa ai bambini. Se non fate qualcosa per questi bambini, in voi non ci crederemo più.
Che significa Namaste? Ce lo ripeti ancora una volta?
Namaste vuol dire, è un saluto nepalese, indiana. Loro sono cosmici, voi sapete, a livello religioso. Dicono, invece di dire ciao come diciamo noi, perché poi molti non sanno neanche cosa vuol dire ciao, dicono, io saluto quell'essere immortale che è dentro di te.
Grazie a Eddie Nebo, presidente dell'associazione Namaste, e grande testimonial dell'Africa che abbiamo a Terni. Grazie a Anna Gabrowska. Facciamo il tempo a sentire un secondo.
Noi vi ringraziamo davvero tanto per questo, per quello che
settimana fa. Prossima parleremo ancora di Africa con la puntata dedicata a The Lion Sleeps Tonight, a tutta la storia di quella canzone
e quello che è successo nel G8.
La Betelicuna, Asim Bonanga, Asim Bonanga, Humanjela.
ragazzina, la pecona, la pettericona. Cross that burning water. See you.